In questa edizione di Salute e Società parleremo di papillomavirus, artrite reumatoide, malattie del sangue, immuno-oncologia ed epatite C. Bentrovati da Marco Caracciolo. Al via la nuova campagna social Il papillomavirus non sceglie, tu sì, che presenterà nell'hashtag Io scelgo il proprio manifesto. Un invito a genitori di figli adolescenti e a giovani donne ad agire con consapevolezza per il proprio futuro e quello dei loro figli. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Giancarlo Icardi, professore ordinario di igiene dell'Università di Genova, Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di MSD Italia, e Chetti Vaccaro, responsabile dell'area welfare e salute del Censis.
Una campagna per contrastare e prevenire il papillomavirus è stata lanciata in una conferenza stampa a Milano. Una declinazione social attraverso Instagram, Facebook e YouTube più il portale www.ioscelgo.it renderanno possibile approfondire tutte le informazioni sulle patologie e le opportunità di prevenzione. Il papillomavirus non sceglie tu sì è il titolo pensato per rendere maggiormente consapevoli i genitori di figli adolescenti e le madri più giovani. I numeri sono chiari. In Italia ogni anno si registrano infatti quasi 5.000 casi di tumori attribuiti ad infezioni croniche collegate a ceppi oncogeni del papillomavirus.
È importante che la popolazione venga a conoscenza che questi virus possono provocare il cancro non solo del collo dell'utero ma anche di altre zone del nostro organismo, quindi è importante vaccinarsi per prevenire queste forme tumorali.
La campagna sul papillomavirus è innanzitutto una campagna social e non solo social, perché si avvale anche di strumenti più tradizionali, ma vuole essere social perché deve portare la corretta informazione a chi deve prendere la decisione su se vaccinarsi o meno.
Le patologie legate al papilloma vengono spesso percepite come un pericolo esclusivamente al femminile, sottovalutando l'importante incidenza che il virus può avere anche tra i maschi. Secondo l'ultimo rapporto Censis, tra i genitori di figli adolescenti si è oggi arrivati a un livello di conoscenza del virus che tocca l'88,3% degli intervistati, ma troppo spesso le nozioni delle persone coinvolte rimangono ancora superficiali, lasciando trasparire molti dubbi e incertezze.
In questa indagine su che cosa sanno i genitori e le donne italiane sul papillomavirus e sugli strumenti per prevenirlo, abbiamo rilevato un livello di conoscenza molto diffuso ma abbastanza superficiale. È molto importante che migliori questo livello di conoscenza perché questo aiuta la maggiore consapevolezza della necessità di difendersi da un virus come il papillomavirus, che è alla base di molte patologie tumorali e anche di molte altre patologie sessualmente trasmissibili che sono diffuse nella popolazione giovanile e che potrebbero essere efficacemente contrastate con la vaccinazione.
L'artrite reumatoide colpisce circa 400.000 persone in Italia, ma solo il 40% segue la terapia in modo corretto. Il Sistema Sanitario Nazionale supporta solo il 30% del costo della malattia, mentre il restante 70% rimane a carico della collettività. Antonella Pitrelli ha sentito Fabrizio Conti, professore di reumatologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma La Sapienza, Luca Degli Esposti, presidente Clicon, e Alessio D'Amato, assessore alla sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio.
È una malattia infiammatoria cronica, colpisce le articolazioni che con il tempo possono anche deformarsi. Parliamo di artrite reumatoide che in Italia colpisce circa 400.000 persone, soprattutto donne, una patologia con decorso invalidante che si manifesta in genere tra i 30 e i 50 anni, cioè in piena attività, costringendo chi ne soffre ad assentarsi dal posto di lavoro. Eppure solo il 40% dei pazienti segue le terapie in maniera corretta, con un impatto negativo sia sul percorso di cura che sull'intero sistema. Di questo tema, di buone prassi e di innovazione, si è discusso nel convegno Focus Artrite Reumatoide, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Lilli, svoltosi a Roma presso la Regione Lazio.
La prognosi di questi pazienti è notevolmente migliorata negli ultimi 20 anni, da quando sono arrivati a nostra disposizione i farmaci biologici che hanno permesso di ottenere nella maggior parte di questi pazienti la remissione clinica e quindi il rallentamento della progressione del danno. Da 2 anni circa poi abbiamo a disposizione una nuova classe di farmaci, JAK inibitori, sono farmaci che si usano per bocca e che hanno dimostrato un'efficacia almeno sovrapponibile ai farmaci biologici.
Conciliare innovazione terapeutica e sostenibilità è dunque fondamentale, tenendo presente che il Servizio Sanitario Nazionale sostiene il 30% del costo della malattia, cioè i costi diretti, mentre il restante 70% ricade sull'intera collettività.
Il caso dell'artrite reumatoide è abbastanza paradigmatico del binomio necessario che dobbiamo trovare tra sostenibilità economica e accesso dell'innovazione terapeutica. Abbiamo in quest'ambito terapie innovative che sono potenzialmente utili per alcuni pazienti, abbiamo anche chiaramente dei vincoli di spesa all'interno della farmaceutica. Credo che la soluzione passi attraverso una concertazione tra i clinici e le amministrazioni per capire, uno, queste nuove terapie su quali pazienti sono indicate, quindi quali pazienti potrebbero trarne beneficio. In secondo luogo, capire il trattamento di questi pazienti, quale impatto avrebbe da un punto di vista finanziario, e terzo, capire come finanziare.
Noi come Regione Lazio abbiamo una rete di professionisti e di strutture molto qualificate, nonché anche un impegno forte sul nostro territorio, anche della ricerca, dell'industria farmaceutica. Ricerca e innovazione che sono un elemento cardine per trattare questa patologia cronica invalidante oggi diciamo, è un momento anche di approfondimento con i nostri professionisti, con i medici, con le strutture, con le aziende sanitarie per fare il punto della situazione e per indicare anche nuove strategie.
Parte da Milano il roadshow di incontri gratuiti ed aperti al pubblico con esperti ematologi e associazioni di pazienti per parlare dell'importanza della donazione del sangue. Ne abbiamo parlato con Gianluca Forni, presidente della SITE, Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie, Gianpietro Briola, presidente dell'Avis Nazionale, e Chiara Galliazzo, cantante e testimonial della campagna Magnifico Donare, vincitrice di X Factor 2012.
È stata presentata a Milano la campagna Magnifico Donare, tema la sensibilizzazione sul valore della donazione del sangue. In Italia attualmente i donatori sono 1.750.000 e l'autosufficienza nazionale è in bilico, in quanto anche a causa del calo demografico si delinea una diminuzione dei donatori stabili fra le giovani generazioni. Nel medio periodo la carenza strutturale di sangue potrebbe compromettere la salute delle persone che a causa dell'anemia sono costrette a sottoporsi a frequenti trasfusioni, come i pazienti affetti da sindromi mielodisplastiche e beta-talassemia.
Il paziente talassemico sopravvive proprio grazie alla trasfusione di sangue, ma non solo sopravvive, ma grazie alle trasfusioni e la prognosi di questa patologia, che una volta i pazienti che non potevano avere questo tipo di terapie vivevano al massimo fino a 10 anni, attualmente i nostri pazienti superano i 50 anni.
Per quanto riguarda il sangue intero, possiamo affermare che l'Italia è autosufficiente utilizzando il compenso di scambio tra le varie regioni a raggiungere le necessità che si presentano temporaneamente o stagionalmente in alcune realtà della nostra nazione. Dal punto di vista invece dei plasma derivati e quindi della donazione del plasma, siamo al 75% di autosufficienza.
Di fronte allo scenario che si profila è perciò fondamentale ribadire come donare il sangue sia appunto magnifico, un gesto salvavita e un atto di responsabilità verso i pazienti, i loro caregiver, le strutture ospedaliere e il servizio sanitario. Testimonial dell'iniziativa la cantante veneta Chiara Galliazzo, che ha interpretato il brano che riprende il titolo della campagna stessa, Magnifico Donare.
Grazie anche a questa canzone ho capito quanto in realtà il donare sia universale, non era semplicemente il sangue. Quindi ho fatto anche dei ragionamenti, mi sono anche pensato a quanto in realtà proprio donare sia un atto a prescindere.
All'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli, la mostra sull'immunoterapia oncologica, 13 opere realizzate da giovani allievi dell'Istituto Europeo di Design che ripercorrono una delle innovazioni più significative nella cura del cancro. Il nostro servizio e le interviste ad Alessandro Morabito, direttore della struttura complessa oncologica clinica e sperimentale toracopolmonare dell'Istituto Pascale di Napoli, Maria Vittoria Pacchiana, psico-oncologa del direttivo di Walce Onlus, e Federico Pantellini, Medical Unit Head Oncoematology di Roche Italia.
Inaugurata presso l'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli, la prima tappa della mostra itinerante immunoterapia oncologica, tra visione, realtà e prospettive future. L'obiettivo è raccontare con il linguaggio della scienza e dell'arte la storia dell'immunoterapia, che nata all'inizio del Novecento ha rivoluzionato il trattamento oncologico moderno, partendo da una intuizione: potenziare l'attività del sistema immunitario per identificare il tumore e contrastarne l'avanzata dall'interno. Sono circa 371.000 i nuovi casi di tumore maligno stimati nel 2019 e quasi 3,5 milioni di italiani vivono dopo la diagnosi di cancro. Il tumore alla mammella è la neoplasia più frequente, mentre il cancro ai polmoni è la principale causa di morte per tumori.
L'immunoterapia ha rivoluzionato la terapia del carcinoma polmonare, dimostrando la sua efficacia prima in seconda linea e poi anche in prima linea, da sola o in combinazione con la chemio. Il nostro istituto, Istituto Pascale, ha contribuito allo sviluppo dell'immunoterapia partecipando a tutta una serie di studi clinici, fra i quali uno studio Empower 130 che ha dimostrato l'efficacia della combinazione di immune e chemio in prima linea. In questo studio siamo stati il primo centro in Europa per numero di pazienti trattati. La sfida futura è identificare sempre di più i pazienti che possono rispondere meglio all'immunoterapia e da questo punto di vista abbiamo partecipato ad un altro studio appena concluso, lo studio BFAST, nel quale attraverso una biopsia liquida si potrà valutare la predisposizione di un paziente a rispondere meglio all'immunoterapia rispetto alla chemio.
La mostra è promossa da Roche, da oltre 50 anni impegnata nella ricerca oncologica e realizzata con la collaborazione dell'OIED, Istituto Europeo di Design di Milano, dell'Associazione Pazienti Vals e Onlus e la consulenza di alcuni tra i massimi esperti in materia.
L'iniziativa di oggi ci ha permesso di presentare una mostra che racconta la storia dell'immunoterapia, racconta soprattutto come in qualche modo è fondamentale avere il paziente al centro di un percorso di cura così personalizzato. L'immunoterapia ha permesso al paziente di raggiungere non solo un aumento della sopravvivenza, ma sicuramente quello in cui incide di più è la qualità della vita. Il paziente riesce ad avere il controllo, il recupero della sua quotidianità grazie a una condizione fisica sicuramente migliorata e gli effetti collaterali sono assolutamente più gestibili e questo gli permette di recuperare il suo ruolo familiare e sociale che ovviamente va a incidere sulla capacità di adattarsi alla malattia, di accettazione della malattia, con un netto miglioramento della qualità di vita a 360 gradi.
E riteniamo che questa innovazione debba essere anche comunicata, ovviamente, e riteniamo che l'ascolto attivo che dobbiamo avere nei confronti dei pazienti e dei loro bisogni debba essere anche trasferito, e quindi il fatto di aver supportato questa splendida iniziativa di IED e di Valce consenta di far sì che le informazioni talvolta complesse che sono legate alle nuove terapie e anche alla patologia stessa, trasferendole mediante l'arte, mediante delle immagini e mediante dei quadri come in questo caso, possa aiutare i pazienti a comprendere meglio la loro patologia.
Gilead e la Community Use Farm, un concorso premia i video che raccontano l'epatite C. Abbiamo sentito Valentino Confalone, amministratore delegato di Gilead Sciences Italia, Alessandro De Angelis, direttore creativo di Use Farm e Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali.
Una campagna video per raccontare la lotta all'epatite C con un tocco di originalità e umorismo. Si tratta di Insieme si vince, giornata nell'ambito della quale sono stati premiati tra i vincitori del contest Giovani Videomaker per una nuova visione, insieme l'eliminazione possibile, iniziativa promossa da Gilead in collaborazione fra gli altri con la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali e User Farm, la più grande community di videomaker al mondo. L'obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione dell'epatite C e sull'importanza del test per l'HCV.
Questa campagna, Insieme si vince, ha esattamente questa finalità, con un linguaggio moderno, giovane, quello di videomaker, passare questo messaggio di sensibilizzazione, dell'importanza di farsi diagnosticare e dell'importanza di essere avviati al trattamento laddove questo sia necessario.
Hanno partecipato al contest indetto da User Farm centinaia di filmmaker da tutto il mondo, hanno prodotto 31 video, ne abbiamo selezionati 3 valutando 3 criteri, l'efficacia, l'emozionalità e l'originalità, ovvero parlare una lingua contemporanea e universale.
Secondo alcune stime sono circa 200.000 le persone con HCV in Italia, in particolare over 65 ancora da trattare, a cui vanno sommati almeno altri 70.000 casi addirittura inconsapevoli di avere contratto un virus che può rimanere asintomatico per molti anni prima di manifestarsi. La situazione situazione paradossale, così quella di avere una terapia che funzioni e di non poter far nulla affinché le persone che ne possono beneficiare siano messe nella condizione di saperlo.
In Italia esistono alcune centinaia di migliaia di persone, probabilmente più di 200.000, che non sanno di essere infette, e quindi questa campagna mira a far emergere il sommerso, cioè a far sì che le persone eseguano lo screening per questa malattia e possano essere trattate. Questo perché oggi abbiamo dei farmaci efficacissimi che nel giro di poche settimane riescono a debellare il virus virtualmente nel 100% dei casi. Quindi siamo ambiziosi e vogliamo che anche l'Italia sia uno di quei paesi al mondo che abbia eliminato questo virus.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.